Le lettere di Berlicche di Clive Staples Lewis, scrittore nato a Belfast nel 1898 e morto ad Oxford nel 1963, rimangono tuttora un grande capolavoro, al punto che persino San Giovanni Calabria, il santo veronese che lesse le lettere di Berlicche nel 47, anche se l'edizione originale risaliva al 1942, rimase a tal punto stupefatto dal valore, dalla raffinatezza psicologica, teologica, lo spessore filosofico delle lettere di Berlicche, che volle intraprendere una corrispondenza col grande scrittore famoso per le cronache di Narnia. Quindi le lettere di Berlicche, il titolo originale è The Screwtape Letters, 1942, tradotto appunto nel 1947 come Lettere di Berlicche. Di che cosa si tratta? Si tratta di 31 lettere indirizzate da un funzionario di Satana, appunto Berlicche, provetto, esperto, al nipote Malacoda per avvertirlo, suggerire come imbrigliare le persone a lui affidate in modo da farle deviare dal percorso che sarebbe stato quello dell'anima che ritornava verso Dio e quindi per farli deviare, apostatizzare e così via. Ecco, le lettere di Berlicche hanno questo grandissimo pregio e incredibilmente, ecco, anche nella dediche è interessante il fatto che Lewis abbia voluto dedicarle all'amico Tolkien, famoso anch'egli, ecco, insieme si erano conosciuti alla fine degli anni 20, entrambi insegnavano all'Università di Oxford in Inghilterra, ma anche a Monsignor Francesco Olgiati, ecco, ricordiamo anche questo personaggio, e qui si vede un po' anche il legame dello stesso Lewis con l'Italia. Ecco, è stato fondatore di Vita e Pensiero, ma anche cofondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e fu un filosofo, ecco, un presbitero, che volle rilanciare proprio la neoscolastica, cioè il pensiero medievale di San Tommaso d'Aquino, in armonia anche con l'enciclica Eterni Patris del 1879 di Leone XIII, armonia anche tra fede e ragione. Nella premessa, venendo ai contenuti delle lettere di Berlicche, Lewis avvisa di due errori uguali e opposti nei quali l'umanità, l'uomo, può incorrere nei riguardi del diavolo o dei diavoli. Uno, dice, è di non credere alla loro esistenza. Anche oggi si ha un po' questo atteggiamento superficiale, non si fa discernimento degli spiriti e si considerano appunto le trame, le maglie del diavolo come un qualcosa che scade un po', ecco così, nella superficialità, cioè in sostanza non si crede molto alla loro esistenza. Però diceva Lewis, l'altro, l'errore uguale opposto, l'altro è invece di credervi in un modo insano, eccessivo. È ovvio che il diavolo è contento di ambedue questi errori. E è interessante che poi inizi la prima lettera, Clive Staples Lewis, con una citazione di San Tommaso Moro, ecco, lo ricordiamo, questa grandissima figura, martire proprio della Chiesa, patrono dei politici, veramente una figura di grande spessore, il quale diceva che il diavolo, essendo uno spirito orgoglioso, non può tollerare di venir canzonato. Ecco che quindi l'importanza invece dell'umorismo, dell'eutrapelia, cioè della virtù del buon umore. E gli indirizzi che dà subito Berlicche al nipote Malacoda stanno in questa direzione. Ecco, innanzitutto bisogna togliersi dall'idea dell'estremismo diabolico, ovvero della possibilità di cadere appunto nel male, di perdere proprio l'anima destinata eternamente a Dio, non arriva con colpi di scena clamorosi. Ecco, dirà poi Luis che la strada verso l'inferno è una leggera discesa, no? È una leggera discesa fatta di tanti atteggiamenti, stati d'animo, ecco. Soprattutto una cosa incredibile, molto bella, che rileva Luis, a cui bisogna sempre sottolineare e fare attenzione, è quella che si arriva appunto nelle grinfie del diavolo giorno dopo giorno senza quasi neanche accorgersene. Di qui ci vuole una certa vigilanza, ossia bisogna certamente prendere sul serio queste trame diaboliche, perché sono presenti, ci ammaliano anche se noi non ce ne avvediamo completamente, ma nello stesso tempo viverle, questo fa arrabbiare, come diceva San Tommaso Moro, il diavolo, viverle con umorismo, con senso anche di godimento di quei piaceri naturali che Dio ci ha posto anche come legge naturale all'interno del nostro cuore. Allora Berlicchi inizia subito queste incredibili, bellissime, ecco, 31 lettere, che segue a pari passo quella che è la situazione del cosiddetto paziente, cioè dell'anima affidata al nipote Malacoda, per cercare di orientare l'azione diabolica e perseguire quindi in quel paziente, tra virgolette, la possibilità che possa perdere l'anima. E quindi non attraverso la discussione, inizia subito, perché questo è un metodo che andava bene, riferisce Berlicche, nel passato, cioè il pensiero, il risultato di una serie di ragionamenti che possono cambiare vita. Ma in realtà, riferisce Berlicche a Malacoda, che questo intendimento è stato nel tempo superato, cioè non la discussione, non la discussione logica, ecco, la razionalità, ecco, del procedimento, quindi non il vero, il falso, assolutamente no, ma piuttosto, invece della discussione, il gergo corrente, dirà, è l'alleato migliore per tenere, ad esempio, lontano dalla Chiesa. Il fatto stesso, dirà Berlicche, di discutere sveglia la ragione del paziente, e una volta che sia sveglio non si sa quali risultati prevedere, quindi attenzione, ecco. Allora, come il gergo corrente, cosa significa? Ecco, questo è molto importante, perché queste lettere di Berlicche del 1942, quindi a distanza di più di 80 anni, rappresentano ancora un'attualità sconvolgente, non solo dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista teologico, psicologico, se vogliamo anche storico, perché sono ambientate tra l'altro durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora dirà, insegnali, anziché fare una discussione, quindi ragionare, insegnali a chiamare la realtà della vita. Ecco, la realtà, quando lui dice realtà della vita, intende lo stato emotivo riguardo della vita, no? Perché ciò che è molto chiaro in lui è che il diavolo vuole togliere la realtà dalla mente dell'uomo, è proprio questo che vuole fare, distoglierlo quindi dal suo compito quotidiano, dal suo dovere quotidiano, distaccarlo dalla realtà. E questo non solo dal punto di vista, se vogliamo, della conoscenza dell'uomo, ecco, perché sappiamo con San Tommaso d'Aquino che prima, ecco, che essere nell'intelletto, ecco che c'è anche l'esperibilità attraverso i sensi, quelli esterni e quelli interni. Quindi c'è anche appunto il contatto con la realtà, la fisicità. ma poi anche è consapevole il demonio, perché ricordiamolo, è un puro spirito, però è consapevole che l'uomo è unità sostanziale di anima e corpo, quindi non è, dirà Malacoda, come te un puro spirito. Ecco, tu non sei uomo, non puoi capire, dirà, quali sono le schiavitù degli uomini, quindi l'urgenza che hanno delle cose ordinarie, no? Quindi tu dovrai distrarlo, dirà come indicazione, su questa realtà della vita, che poi non è una realtà della vita, ma è soprattutto un distrarlo dal suo compito, dal suo dovere quotidiano. Ecco, vedete che quindi le strategie sono terrificanti, sono di un'intelligenza sopraffina, di una psicologia davvero che entra nella psiche dell'uomo, e dobbiamo stare molto attenti. Quindi ancora adesso credo che possono essere molto utili queste indicazioni anche per il discernimento degli spiriti. Ecco, e in sostanza bisogna ubriacarlo, bisogna stordirlo l'uomo, in modo che creda che sia la realtà della vita, ma in realtà è lo stato mentale deviato che noi abbiamo indotto in lui. Questa è una cosa incredibile, molto importante. Quindi il lavoro deve essere fatto su che cosa? Sulla disillusione e il disappunto. Anche ad esempio in chiesa fa un riferimento, perché a un certo punto Malacoda riferirà che il suo paziente è ritornato in chiesa, no? Allora anche lì non c'è l'estremizzazione nel dire no, non deve tornare in chiesa, oppure non deve pregare, vedremo anche in seguito, no? Ma va in chiesa e verifica quelli che sono la distanza, il divario tra le sue aspettative e quella che è la realtà, ad esempio, delle persone dei banchi accanto. E quindi insinua in lui una mediocrità e lavora appunto sulla disillusione e il disappunto, creando appunto questo malumore, perché la dipendenza dalle emozioni è molto forte ed è lì che bisogna tentare, dice appunto Berlicche, no? Allontanare quindi, come si diceva, la mente lontana dai doveri più elementari. Poi c'è anche il rapporto con la madre, un rapporto difficile, familiare, in cui elenca dei metodi Berlicche proprio per deviare, far naufragare il rapporto fra madre e figlio, no? Allora, ad esempio, la madre soffre di reumatite, no? Tu dici, fagli pensare solo alla vita interiore, e quindi egli pensa, essendo ritornato in chiesa, che la sua conversione sia qualcosa che sta dentro di lui. In questo modo appunto la mente è lontana dai doveri più elementari, no? E quindi diventa negligente di tutte le cose che invece dovrebbe fare. E così anche per le preghiere, diventano sempre più spirituali, più interiori, e si dimentica magari di assistere la mamma nei suoi dolori, nelle sue sofferenze, no? Oppure insisti, fai vedere, proprio fai irritare anche quei toni di voce, le espressioni del volto. Ecco, tutte queste strategie incredibili che hanno a che fare, io credo, con la vita quotidiana. Poi anche sulla preghiera, no? Essendo consapevole il diavolo che ciò che viene espresso nel corpo dell'uomo ha anche un'incidenza nell'anima, tu cerca di convincerli, dirà Berlicche a Malacoda, che la posizione del corpo quando prega, ad esempio, non ha influenza sulle sue preghiere. Invece sappiamo che ha influenza, e come. Ecco. E poi ancora altre considerazioni. Gli esseri umani, ecco, dirà, non partono da quella percezione diretta di lui che abbiamo noi, no? Perché loro non hanno mai conosciuto la luminosità di Dio, perché sono stati creati, ecco, il diavolo, i diavoli sono stati creati come angeli che poi sono caduti. Poi la guerra, anche lì abbiamo detto che è stata scritta in periodo di guerra, si sente anche questa possibilità, un modo di usare la guerra anche contro la fede. Non è molto convinto che questa guerra possa portare verso l'inferno e quindi le braccia del demonio, quelle anime, no? E quindi c'è questo svigorire da una parte le preghiere attraverso degli stati di mente e far ripiegare proprio su questi stati di mente, far ripiegare su se stessa la ragione, no? Ad esempio, sempre un atteggiamento molto fine, molto psicologico, è col vicinato, no? Allora avverte che dell'importanza di dirigere la malevolenza verso i vicinati, il vicino immediato, cioè verso coloro che il paziente incontra ogni giorno, invece di cacciare la benevolenza verso gente che egli non conosce. Vediamo che anche noi nella nostra vita si fa fatica a dirigere la benevolenza, no? Soprattutto con persone che quotidianamente vediamo, ecco. E quindi c'è tutto questo tentativo di spingere le virtù verso l'esterno, cioè verso l'immaginazione, ecco, farlo immaginare e quindi farlo vivere, se vogliamo, in una dimensione del futuro, non del presente. Perché nel presente si gioca l'eternità, mentre il futuro, ecco, è colmo di vizi che allontanano dai doveri del presente e quindi dall'eternità voluta da Dio, che è il nemico nel caso del diavolo, del Berlicche. E poi ancora, ovviamente, tutto ciò che ridicolizza il diavolo, ecco, dirà lo stesso Berlicche, non fa altro che agevolare l'azione del diavolo stesso. Quindi, se si fa una caricatura di ciò che facciamo noi, non la si prende in considerazione. Noi, ovviamente, siamo ben contenti, incoraggiamo questa superficialità, no? E anche sugli estremi, poi, perché c'è il problema che durante la guerra il paziente possa essere o patriottico e quindi accentuare il patriottismo della sua nazione in guerra, o il pacifismo, no? E quindi questi estremi vanno sicuramente dal punto di vista diabolico coltivati perché è importante che fare del mondo, della mondanità, il fine, no? E qui c'è una frase che è molto bella, che la leggo qui alla fine della settima lettera, in cui dirà: una volta che sarai riuscito a fare del mondo il fine e della fede un mezzo, avrai quasi guadagnato il tuo uomo, no? Una volta ancora dirà che i comizi, quindi qui parla anche dell'impegno sociale, politico, no? Comizi, gli opuscoli, le mosse politiche, i movimenti, le crociate saranno per lui più importanti delle preghiere, dei sacramenti, della carità. Il paziente sarà tuo, sempre più tuo. Ecco, vedete che quindi interessantissimo queste considerazioni che fa Luis, che sono considerazioni di una realtà incredibile, ancora adesso veramente straordinariamente vivibile. E poi anche il piacere a un certo punto, no? Il piacere è un territorio del nemico, ricorderà sempre Berlicche, perché quando il piacere è equilibrato, ovviamente, non estremizzato. Non dimenticare mai, dirà ancora al nipote Malacoda, che quando stiamo trattando con il piacere nella sua forma sana e normale, siamo sul terreno del nemico, perché noi non siamo riusciti a inventarne uno di piacere. Ecco, vedete che quindi la considerazione del male, anche dal punto di vista teologico, sia una cosa molto molto interessante. Poi c'è anche una riflessione, andando avanti nelle lettere, su quello che è il riso umano, cioè la gioia, l'allegria, lo scherzo, la volubilità. Ecco, ovviamente il diavolo insiste non tanto sull'allegria e nemmeno sulla gioia, perché noi sappiamo che è il vero segreto del cristiano, l'allegria e la gioia, dopo la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E quindi bisognerà promuovere piuttosto la volubilità. Ecco, quindi questa ondulazione del sentimento e soprattutto ridicolizzare quelli che possono essere le virtù, quindi l'abitudine a fare il chiacchiericcio, leggero, volubile, tutto questo va incoraggiato. Poi ancora interessante, che riferisce che la strada più sicura, ecco, per arrivare all'inferno è quella graduale, quindi dirà il dolce pendio, il soffice suolo, senza brusche voltate, senza indicazioni. Ecco. Poi ancora ci sono delle riflessioni molto importanti, ecco, sul tempo che prima riferivamo, no? Perché se il nostro nemico dirà, cioè Dio, il Dio destina l'umanità, l'uomo all'eternità, e prima si riferiva al presente, noi dovremmo cercare invece di che si occupi dell'eternità, che si occupi appunto, come si diceva, del futuro. È molto meglio quindi farli vivere nel futuro, pensare a cose irreali, ecco, indirizzare il loro cuore verso il futuro, da cui incoraggiamo ad esempio gli schemi di pensiero come l'evoluzionismo, l'umanesimo scientifico, il comunismo, che fissano l'affetto dell'uomo nel futuro, quindi perché tutti i vizi sono radicati nel futuro. E qui è interessante perché poi va a vederne alcuni, come ad esempio la paura, il timore, l'avarizia, la lussuria, l'orgoglio, l'ambizione. Ecco, tutti questi vizi sono proiettati nel futuro e quindi noi dobbiamo spingerli, secondo la volontà di Berlicche, verso il futuro. Cioè non vogliamo che gli uomini, ecco, ripongano il loro cuore nell'eternità, nel presente, ma vogliamo che sia stregato dal futuro, cioè invasato da visioni, ecco, imminenti sulla terra. Anche qui bisogna stare molto attenti anche a cadere nel pessimismo e quindi a proiettarsi, a disprezzare tutto ciò che c'è nel presente, proiettarsi in un futuro che è sconosciuto. Ecco, quindi anche lì credo che sia molto ma molto interessante. Poi dirà, ad esempio, sulla Chiesa, ha iniziato ad andare in Chiesa, si diceva, però devi tu iniziare a lavorare all'interno, perché il demonio lavora in interiore homine, lavora negli scrupoli, lavora con le tentazioni, negli stati d'animo, tutte queste cose. Quindi devi far sì che cerchi una chiesa che vada bene per lui, ad esempio. Quindi se non riesci proprio a non farlo andare in chiesa, fallo andare per tutto il vicinato in una chiesa in cui lui si ritenga che possa andare bene. Anche questo credo che sia di estrema attualità anche oggi, no? E quindi già lo irriti in questo modo e nello stesso tempo fai vedere quanto le persone poi nella concretezza possono dispiacere, ecco, e quindi puoi insinuare la malevolenza. Quindi questo libro è davvero, adesso qui mi fermo, invito a leggerlo, rileggerlo con estrema attenzione, perché si tratta davvero di un capolavoro condensato in queste 31 lettere, le lettere di Berlicche a cura di Clive Staples Lewis, 1942, ma ancora adesso molto molto attuali.